Sono contenta di riavere con me in studio. Lei è avvocato e anche criminologa. Non ho capito perché c'è sto rimbombo sotto, perché il bello della diretta è anche questo. Avvocato Chiara Penna, buongiorno.
Buongiorno Simona, grazie.
Ora te lo dico perché c'è il microfono a palla, si dice tra i tecnici quelli più bravi. Eccoci qua. Allora Chiara, sono veramente contenta, ti do del tuo posto.
Ma assolutamente, anzi sono felice di essere qui di nuovo, quando posso sono contenta di venirti a trovare.
Allora, noi abbiamo in qualche modo parlato di un argomento, ci siamo, non dico messe d'accordo, però abbiamo analizzato effettivamente un argomento in particolare. Cioè stamattina non parliamo di un caso, di un particolare, parliamo della propensione, credo che sia molto diffusa, soprattutto in Italia ma anche qui da noi, questa sorta di appeal che ha il crimine verso ognuno di noi in un modo e in un altro. Io la vedo molto anche sui social media, non so tu come la pensi, però Instagram, TikTok, Facebook anche, no? Stanno cambiando anche un po' il modo in cui gli italiani vivono la cronaca nera.
Sì.
Come ritieni sia cambiato poi negli anni, anche se ovviamente sei giovanissima, questo mettere, come dire, buttar lì, no?
Sì.
Una notizia di cronaca, questo lo facciamo noi, e poi le persone si appassionano quasi.
Sì, sì, sì. Allora, il crime, il giallo ha da sempre appassionato l'essere umano, e questo ci sta, perché è un mix di paura, mistero,
suspense
e anche attenzione verso un qualcosa che viene percepito come devianza, cioè la curiosità verso il mostro, verso chi si è reso autore di un fatto efferato. Che cosa fa? Esorcizza un po' la paura, cioè l'idea di osservare come dalla finestra o dal buco della serratura un qualcosa di macabro o che comunque rompe la quotidianità, diventa un modo per pensare: io sono diverso da quel soggetto che ha agito in quel modo efferato, sono diverso dalla vittima e non mi capiterà mai. Niente di più sbagliato.
Sì.
Perché purtroppo, magari ci ritorneremo, il mostro fondamentalmente è un qualcuno di assolutamente
insospettabile, normale, comunque sì.
È un soggetto che può trovarsi in determinate condizioni, al di là magari della presenza di psicopatologie, però siamo in un altro ambito.
Che si vengono a creare in quel momento.
Quindi diciamo l'attenzione o comunque la passione, chiaramente non ce l'hanno tutti verso il giallo e quindi verso la curiosità di capire chi è l'assassino, c'è sempre stata.
Mm-hmm.
Adesso abbiamo un altro passaggio, cioè un'attenzione sì in qualche modo anche morbosa verso la cronaca nera.
Sì.
Allora chiaramente sono cambiati anche i mezzi di comunicazione, quindi c'è un martellamento quotidiano rispetto a ciò che accade, rispetto ad un'indagine. Ma
per esempio volevo dirlo.
Ma se in passato abbiamo avuto anche programmi TV che sono diventati dei cult, di tutto rispetto, basti pensare a Un giorno in pretura, ecco,
meraviglioso,
lì c'era anche una modalità di informazione che avvicinava l'essere umano, il cittadino, al processo penale, che poi è la prima forma di spettacolo, è la prima forma di teatro.
Sì.
E deve essere pubblico, quindi è chiaro che chiunque, se l'udienza è pubblica, può entrare in un'aula di giustizia e appassionarsi o comunque seguire un caso.
Sì, certo.
Adesso abbiamo un sovvertimento, cioè c'è un'attenzione morbosa verso una fase che non dovrebbe essere offerta così all'opinione pubblica. Un conto è il diritto di cronaca, un conto è spiattellare o rendere partecipi tutti i cittadini di atti e di fatti che riguardano la fase delle indagini, che deve essere secretata. Quindi c'è un po' un sovvertimento e un inquinamento anche di quelle che sono le informazioni, magari ne parliamo dopo in maniera più approfondita.
Sì, anche perché poi, tra le altre cose, insomma, io, ma come tutti anche i giornalisti, siamo parte responsabile anche di questa cosa, nel senso che la famosa teoria, no, dell'agenda setting, un po' quello che noi facciamo emergere con particolari, con dettagli, con purtroppo anche quello che riteniamo interessi all'opinione pubblica, quello diventa oggi purtroppo spettacolarizzato, ecco.
Sì, dipende anche da come vengono offerte
le
notizie, informazioni,
certo,
però nessuno si interroga su chi le fa uscire queste informazioni.
Però anche i social amplificano tutto questo. Cioè io per esempio ho notato che, vabbè, questo è che siamo tutti, o sono tutti, ci sentiamo un po' tutti giudici, avvocati,
sì,
no?
Sì, sì,
siamo,
ma questo un po' riguarda tutti gli argomenti. A volte ci si sente tutti allenatori, tutti critici.
Però questo
d'arte,
non fa bene all'opinione pubblica e anche alle indagini stesse, presumo.
Allora, le indagini seguono il loro corso. Quello che mi preoccupa è che nell'opinione pubblica si forma già un convincimento che invece è semplicemente una ricostruzione di una parte processuale,
certo,
che è l'accusa. Poi il processo si fa in aula, il procedimento è tutto, non a caso il processo è quello che si fa davanti a un giudice che dovrebbe essere terzo ed imparziale. Ora, io facendo appunto questo lavoro spero sempre che il giudice rimanga tale, però è un essere umano, quindi viene anche lui martellato da una conoscenza che non dovrebbe avere, ma più che il giudice togato, ecco, si chiama togato, il magistrato che vince un concorso e quindi ha una formazione culturale, giuridica,
certo,
ci sono i giudici popolari, che comunque hanno un peso, sì, non siamo negli Stati Uniti, ma hanno un peso e soprattutto... Quello che poi viene fuori è che spesso se la sentenza che scaturisce dal processo non combacia con il convincimento che ormai si era radicato nell'opinione pubblica, allora
succede,
il giudice non ha fatto il suo lavoro. No, magari è stato un giudice forte, autonomo, che ha avuto il coraggio di svolgere il suo ruolo e di sovvertire quella che era stata, insomma, la realtà che era stata trasmessa fino a quel momento all'opinione pubblica, ma che era solo una visione di una parte processuale che quindi accusa.
Sì, e non è, cioè, ovviamente è il diritto anche alla difesa, la parte è una parte del 50 e il 50, no? Come dire,
così dovrebbe...
è quello che dovrebbe essere, esatto.
Sì, sì, magari ci torniamo dopo,
okay,
in maniera più approfondita.
Allora, ascoltiamo una canzone e torniamo tra pochissimo, parliamo proprio di questo, di crime questa mattina. Noi siamo con l'avvocato, criminologa Chiara Penna, stiamo parlando di crime questa mattina, di questa nostra, come dire, propensione al voler sapere, voler giudicare, voler leggere, voler capire. Io però credo, Chiara, che a volte molti di noi sono tentati di cercare più, come dire, il volto del criminale piuttosto che l'evidenza o le prove scientifiche. Questo invece, come dicevamo prima, no, per quanto riguarda le indagini, è la parte più importante. Cioè, la prima cosa che ci viene in mente, è lui il mostro, e allora tutti a dar, come dire,
sì.
addosso.
Sì, perché comunque si cerca rassicurazione, si vuole vedere l'autorità giudiziaria all'opera. Perché? Perché il processo penale è un mezzo attraverso il quale, secondo naturalmente un po' la visione attuale dell'opinione pubblica, si fa ordine sociale, lo Stato interviene attraverso l'applicazione di una serie di regole. Invece il crimine è un fatto umano, è chiaro che il processo penale serve ad accertare innanzitutto se un fatto è stato commesso e se è attribuibile a quel soggetto che rimane un presunto innocente fino a sentenza definitiva.
È ovvio, sì.
E ripeto, non è un mostro.
È ovvio, ma non è tanto ovvio.
È una persona, sì, purtroppo apparentemente normale o comunque spesso ben inserita all'interno della società, che per citare un film, ora chiaramente semplifichiamo, è una persona che aveva purtroppo nella sua testa un buon motivo e aveva una giornata sbagliata.
Sì,
questo perché
queste due, come dire,
sì, perché
sostanzialmente si sono trovate male, diciamo.
Esatto,
okay.
Si agisce spesso in maniera efferata perché non si riesce a tollerare la frustrazione, si ha una non corretta gestione degli impulsi. Questo è ciò che fa passare all'atto. Naturalmente
sì,
senza giustificare, ci mancherebbe altro, ma spiega l'agito criminale e umanizza il soggetto che spesso si rende protagonista di queste azioni, perché ripeto, può essere purtroppo uno di noi, in altri casi naturalmente un soggetto affetto da patologie e da situazioni,
certo,
che
disturbi
purtroppo
di diverso genere,
avrebbero necessitato un intervento precedente che magari avrebbe comportato, ecco, l'evitare di poi trovarsi in quella situazione.
Ecco, io volevo poi andare oltre, nel senso parlare anche un po' di ecco, questa passione, no, che molti hanno proprio verso il crime, il true crime. ho letto che praticamente c'è molta predisposizione in questo genere da parte di ragazzi, giovani e donne. Per esempio parlo di libri, di podcast. Non dico secondo te perché non è che ce lo andiamo a spiegare psicologicamente, però hai contezza anche tu di questa cosa? E poi soprattutto siamo donne.
Sì,
ed
sì,
effettivamente
sì.
Prima di iniziare la trasmissione già parlavamo di ste cose con molta, molto fervore, ecco.
Sì, ma i giovani soprattutto, le donne c'è più attenzione, ma in generale alcuni studi hanno comunque evidenziato che le donne leggono di più.
Eh beh, questo sì, ok.
Allora, il libro e il podcast naturalmente hanno delle forme di comunicazione diverse, perché il libro richiede una concentrazione, richiede sì, tecnicamente di fermarsi e di concentrarsi su quello che si sta leggendo, lascia anche più spazio all'immaginazione. Il podcast invece ti accompagna, è una nuova forma di comunicazione che sta entrando proprio nelle vite, entra nelle orecchie,
sì,
ed ha anche un altro approccio, perché
quindi
c'è
l'ascolto anche attento,
sì,
deve
c'è
esserci
un approccio diverso che non dico che lascia meno spazio all'immaginazione, però condiziona di più il tono della voce,
certo,
la musica, i tempi, ed è più semplice. Il libro
da fruire,
è più approfondito,
certo,
il podcast ti fa entrare nella storia in maniera diversa e, come dicevo prima, puoi ascoltarlo mentre ti occupi di altro, mentre guidi, mentre ceni, mentre cucini, mentre pulisci casa,
sì,
alcuni
diciamo
anche
che
mentre
colpisce,
studiano.
Colpisce di più proprio dal punto di vista
sì,
emotivo.
È più immediato.
È più emotivo e più immediato. E allora, in un'epoca insomma dove ci siamo tutti immersi tra social, podcast, contenuti che poi diventano virali, poi lo abbiamo visto, no, anche cioè lo stiamo vedendo, perché poi se ne parla, è inutile far finta che non sia così, di un caso. Io per esempio, io ora ricordo per esempio a Vetrana, no, però oggi c'è Poggi, insomma è un po', come dire, questo non spettacolarizzare, no, ma rendere questa informazione quasi asfissiante rispetto al posto, al luogo, eccetera. Ecco, cosa potremmo dire? Tu sei un avvocato, ovviamente non è che ti sto dicendo dai un consiglio a chi comunica o fa comunicazione in questo modo, però forse un po' più di equilibrio ci vorrebbe, cosa ne pensi?
Allora, io proprio da avvocato non condivido assolutamente la gestione di quello che è accaduto da parte di nessuno, da parte di nessuna delle parti coinvolte. A me è capitato pure di essere coinvolta in processi di base mediatici, mm-hmm, però sono riuscita a mantenere non solo l'equilibrio, ma per dovere deontologico non ho certamente divulgato informazioni che non dovevano essere divulgate, e i miei interventi erano mirati semplicemente a fare il bene dei miei assistiti, cioè le mie comunicazioni con i media, e lo sai
sì,
bene,
sì,
erano semplicemente dovute solo nel momento in cui erano necessarie e agevolavano ed erano funzionali alla difesa. Quindi ritengo che purtroppo una forma di responsabilità le abbiano le parti coinvolte. Allora, non bisogna dimenticare che innanzitutto il protagonista del processo penale è l'indagato, è l'imputato, e poi vi è un necessario accertamento della verità. Il diritto di cronaca sì, ma fino a un certo punto,
con tutto
punto,
il rispetto anche nei confronti
di
parti,
chi viene ovviamente a trovarsi nel ruolo della vittima. Però, come dicevamo prima, il processo penale serve ad accertare la verità del fatto, la verità processuale, se quel fatto è stato commesso.
Sì.
La vittima è parte eventuale, nel senso che esiste, poi se si costituisce parte è una parte eventuale del processo penale, ma tutto ruota intorno all'accertamento di quella responsabilità, e bisogna avere rispetto di chi in quel momento subisce comunque un processo penale che è già di per sé una pena e non può diventare una pena ulteriore l'essere,
certo,
messo alla gogna.
Il
ma perché poi danneggia tutti,
come così viene
nel
detto.
Caso di Garlasco per me c'è una confusione totale,
sì,
non so come
la si ingenera anche nell'opinione pubblica,
sì,
devo dire la verità.
Non so come si concluderà, non vorrei che poi rimanessero tutti delusi da una mancata revisione del processo di Stasi,
sì,
oppure da una revisione del processo di Stasi e da un'assoluzione del processo a carico di Sempio, che allo stato non mi pare reggere su elementi importanti.
Sì, diciamo fondanti, ecco. Io, che dire, ti ringrazio. L'ultima cosa che ti chiedo ovviamente è anche su di te, nel senso che sei stata anche qui, no, a presentarci un podcast.
Sì.
Hai altri progetti di questo genere? Come è andato poi, insomma, tutto il resto?
andando molto bene. Okay. E adesso registriamo la terza storia, perché erano 7 storie.
Sì, lo ricordo.
Sì, 7 su una serie di gruppi che comunque hanno agito in ambito settario. E dovrebbe uscire a breve la terza storia. E sto lavorando anche al libro che riguarderà però solo la prima storia, sì, che riguarda il gruppo del Rosario. Per cui...
di cui avevamo parlato.
Sì, 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 sì.
E ti ringrazio,
grazie
ovviamente. Ringrazio l'avvocato Chiara Penna per essere stata qui.